Buonasera da Luca Villani e benvenuti alla quarta puntata di questa nuova stagione di 10 secondi, il programma dedicato ai secondi album, quelli più difficili, o no? Vediamolo insieme. Gli anni 80, lo avevamo già detto, non sono sempre come uno se li aspetta. Nel senso che all'interno di un decennio dominato dalle tastiere, dai suoni campionati, da un'estetica tutta edonismo, feste e modelle, c'è chi, specie in America, ha tenuta alta la bandiera del rock, più ruvido e genuino. Chitarra, basso, batteria e voce. E fra i tanti gruppi di quello che una volta chiamavamo roots rock, cioè il rock delle radici, ce n'è uno che non ha conosciuto il grande successo, ma che ci ha lasciato un tesoretto di album così veri, così onesti, che potrebbero essere stati incisi oggi che il suono analogico è tornato di gran moda. Sono un quartetto di Boston e si chiamano, chissà perché, The Del Fuegos. I Del Fuegos, come dei piccoli Creedence Clearwater Revival, sono guidati da una coppia di fratelli, Dan e Warren Zanes. Si fanno le ossa suonando giovanissimi nei locali di Boston, poi di tutta la costa est, dove si guadagnano un seguito fedele e appassionato, finché dall'altra parte degli Stati Uniti, cioè dalla California, arriva la chiamata che conta. È quella della Slash Records, una delle etichette indipendenti più quotate dell'epoca, che non solo li mette sotto contratto, ma li affida a un giovane produttore che diventerà una star, Mitchell Froom. Esce così, nel 1984, quel grumo di energia che è l'album The Longest Day, il giorno più lungo, da cui ascoltiamo I Should Be The One. Plenty of I Should Be The One, dal primo disco dei Del Fuegos. Questo è 10 secondi su Radio Popolare e io sono Luca Villani. Proprio come i Creedence, dicevamo, californiani, hanno costruito un'estetica tutta basata sul sud degli Stati Uniti, misteriosa e a tratti minacciosa, basti pensare a brani come Proud Mary o a Bad Moon Rising, allo stesso modo i Del Fuegos, che sono della lontana e anglosassone Boston, non solo scelgono questo strano nome ispanico che fa pensare al Messico o almeno al Texas, ma costruiscono un suono intriso di sole e di rockabilly che guarda molto più a sud rispetto alla loro città di origine. Money thing he had, plenty of. You need someone to hold on to. Il primo album del gruppo ottiene un successo di critica e di pubblico sufficiente perché la Slash Record decida di puntare ancora su di loro, sempre con la supervisione del produttore Mitchell Froom, che è quasi un quinto membro della band. Per alcuni critici il secondo album, intitolato proprio Boston, Massachusetts, è fin troppo levigato, può darsi. Ma se il gruppo ha perso un po' della ruvidità delle origini, l'ha rimpiazzata con una qualità dei brani decisamente superiore. Se il primo disco era apprezzabile nel suo complesso, ora possiamo parlare di singoli brani. E il disco si apre così, con Don't Run Wild. Era Don't Run Wild che apre Boston, Massachusetts, e questa è 10 secondi su Radio Popolare. Don't Run Wild stabilisce una prima volta. Con questo brano il gruppo dei fratelli Zanes entra in classifica, 46esimo posto nella categoria US Mainstream Rock. Non sarà un successo planetario, ma un buon inizio per un gruppo che suona una musica tutt'altro che commerciale, specie per quei tempi. Ancora meglio farà il secondo singolo tratto dallo stesso album, che arriverà a occupare l'87esimo posto della Hot 100, cioè la classifica più importante di Billboard. È una bella, bellissima ballata, una classica canzone per un amore perduto, che si intitola I Still Want You.
Lessons get learned. It's been a while, but my heart burns.
Secondi su Radio Popolare e questa era I Still Want You dal secondo album dei Del Fuegos. Con questo secondo album intitolato Boston, Massachusetts, i Del Fuegos sono all'apice della popolarità. Il disco è ben riuscito, ricco di belle canzoni e la loro freschezza, anche anagrafica perché sono giovanissimi, piace alla critica e ad alcune delle più grandi rockstar americane. Tom Petty li adora e li chiama ad aprire un suo tour. Persino il boss, Bruce Springsteen, una volta irrompe sul palco dove loro stanno suonando e si unisce a loro. E loro, totalmente impreparati, rimangono prima di tutto dei fan e non perdono il senso dell'autoironia. La volta che abbiamo fatto una jam con Bruce Springsteen nel backstage, racconta Dan Zanes, io e Warren abbiamo abbassato un po' gli amplificatori. Non volevamo che Bruce sentisse troppo bene come suonavamo. Intanto è ora di produrre il terzo album e tutti gli astri sembrano allineati alla perfezione. I ragazzi sono bravi, genuini, onesti, non si sono montati la testa malgrado gli endorsement illustri. E così nel 1987 esce Stand Up. Tutto appare più curato dalla produzione, che questa volta include generosamente fiati e coriste, ai musicisti ospiti, fra i quali lo stesso Tom Petty, fino alla copertina, che per la prima volta non consiste in una foto e una scritta su fondo bianco, ma sembra rivelare una maggiore attenzione anche alla grafica. Il brano di apertura dell'album, che finirà in classifica, anche se ha i piani meno nobili, si chiama Wear It Like a Cape e fa così. Wear It Like a Cape, il brano che apre il terzo album dei Del Fuegos, Stand Up. E questa è 10 secondi su Radio Popolare. Stand Up è un bel disco di American rock con forti venature soul, come avete sentito. ma il benedetto click che porta un gruppo di provincia al grande successo, malgrado le buone intenzioni di tutti, non scatta. Segue quello che accade sempre in questi casi. Due membri, fra cui il fratellino Warren, lasciano il gruppo e anche la casa discografica, la Slash, getta la spugna. Arriverà sì un quarto album, bello e sostanzialmente inutile, intitolato Smoking in the Fields, e poi la storia dei Del Fuegos sarà finita. Gli anni Ottanta erano finiti e noi eravamo finiti, dirà Dan Zanes. Ed è curioso, detto di un gruppo che negli anni Ottanta aveva davvero poco e che magari avrebbe potuto continuare la sua corsa come altri gruppi roots negli anni Novanta e anche oltre. Ma se vi siete affezionati ai ragazzi di Boston, aspettate a tirare fuori i fazzoletti. Perché quello che succede dopo è quasi più interessante del prima. Il fratello minore Warren si iscrive all'università, si laurea, prende due master, un PhD e diventa Vice President for Education, cioè una sorta di direttore scientifico della Rock and Roll Hall of Fame. Praticamente un serissimo professore di rock, ma non basta. Un giorno riceve una mail dal suo idolo, Tom Petty, per il quale apriva i concerti quasi 30 anni prima, che gli chiede di scrivere la sua biografia. Petty The Biography esce effettivamente nel novembre 2015. E Dan, il fratello maggiore? Dan si sposa, si trasferisce a New York e inizia a suonare per divertimento con i genitori dei compagni di scuola della figlia Anna, proprio come facciamo noi comuni mortali. Con la sola differenza che da questo passatempo nasce una nuova e fortunata avventura. Dan Zanes inizia a produrre album che definisce per famiglie, cioè album di brani semplici e divertenti che possano far cantare un papà e far ballare un bambino, giocando con i generi preferiti, dal folk al blues al reggae e invitando ospiti prestigiosi conosciuti grazie ai suoi anni da rocker. Ne volete un esempio? Eccovi House Party Time, una sorta di manifesto ideologico del nuovo corso di quello che Dan intende per Family Music. House Party Time dall'album di Dan Zanes del 2003 intitolato House Party. Gli album di Dan Zanes and Friend, l'ultimo del 2017 dedicato al bluesman Led Belly, sono ormai ben più numerosi di quelli dei Del Fuegos e gli sono valsi persino un Grammy nel 2007. Insomma, ci sarebbe da iniziare un'altra storia, ma il tempo per noi è finito. Allora un saluto da 10 secondi e da Luca Villani. Appuntamento sabato prossimo su Radio Popolare, sempre alle 17, sempre con la regia di Niccolò Vecchia, per parlare di un grande cantautore americano contemporaneo, Ray LaMontagne. Buona serata e buoni ascolti.